Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la Via Maestra per il Paradiso. Oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura straordinaria di San Salvatore d'Aorta, 1520-1567. Prima però di cominciare il racconto della sua vita facciamo la preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, San Salvatore d'Aorta nacque a Santa Columba di Farnès, un piccolo paesino della Catalogna, nel dicembre del 1520, da umili e poveri genitori, dei quali la storia non ci ha nemmeno tramandato il nome, ma soltanto il cognome, Grisoneros. Sembra che un tempo benestanti i proprietari di un terreno siano poi cadute vittima di un rovescio di fortuna e, avendo perso ogni cosa, privi di tutto, erano stati accolti nel piccolo ospedale di Santa Columba, dove, in cambio delle loro prestazioni, ricevevano vitto e alloggio. Ed è proprio in questo ambiente, povero ma sano, dai buoni principi di fede, che venne alla luce il nostro santo, il quale passò la sua infanzia insieme alla sorellina più piccola, Blasia. Ben presto fu chiamato e conosciuto da tutti come Salvatorello dell'ospedale. Manifestò sin da piccolo un buon temperamento che gli avvalse ben presto la stima e la simpatia di tutti, sia degli ammalati che dei medici e personali di servizio. La povertà di famiglia non gli consentì di frequentare la scuola e per questo resterà analfabeta. Aveva 7 anni quando fu mandato a custodire un gregge proprietà di un benestante del luogo e un giorno, mentre conduceva le pecore a beverarsi, cadde per distrazione o sbandamento in un canale d'acqua che alimentava un mulino. La corrente lo travolse sottraendolo allo sguardo di alcuni contadini che si trovavano allora in quei pressi, i quali corsero poi verso la parte terminale del canale terrorizzate al pensiero che avrebbero trovato il corpo esanime del fanciullo. E quale fu il loro stupore invece nel trovarlo tranquillo, seduto su una pietra, intento a giocherellare con i piedini e le mani nell'acqua, come suole fare un bambino. Certamente il suo angelo custode doveva averlo protetto in quel momento di grande pericolo. Era ancora ragazzo quindicenne quando a breve distanza l'uno dall'altro gli morirono i genitori. Non potendo più restare all'ospedale, né lui né la sorella, furono ospitati da alcuni parenti. Poco tempo dopo lo troviamo però a Barcellona, capitale della Catalogna, dove col suo grande porto, i traffici e la vita commerciale in grande sviluppo, offriva molte occasioni di lavoro. In quell'ambiente, giovane e inesperto, avrebbe potuto essere facile esca per i tanti pericoli morali che certamente in quei luoghi c'erano, ma grazie al cielo fu preservato anche grazie a quei principi morali e religiosi appresi nell'infanzia che si erano ben radicati in lui. Cominciò a lavorare come apprendista in un laboratorio di calzoleria, guadagnandosi quel tanto che gli era necessario per sé e per la propria sorellina. Quando questa volò a nozze con il commerciante di rame e ferro Antonio Travers, Salvatore, sentendosi ormai libero dai suoi doveri familiari, sentì il bisogno di immergersi in Dio nella preghiera per chiedere lumi, per chiedere luci sulla strada, sulla vocazione a cui il Signore lo chiamava. Ed è con questo spirito che parte pellegrino verso il famoso santuario dedicato alla Beata Vergine Maria di Montserrat, dove fu accolto affabilmente dai padri benedettini custode del santuario dove resterà ospite per ben 3 anni, prestando il suo umile servizio. Passati 3 anni, non sappiamo per quale ragione, Salvatore ritornò a Barcellona, dove fu occupato nella coltivazione dei campi, e quando giunse al 20° anno di età, attratto dalla vita francescana, dalla sequela di Cristo povero, chiese ai frati minori del convento di Santa Maria di Gesù, che si trovava alle periferie della città, di essere accolto nella loro comunità. Dedito alla preghiera e al lavoro, sempre disponibile, con costante atteggiamento umile e gioioso, si conquistò ben presto l'affetto di quei buoni frati che lo accettarono ufficialmente. Così, il 3 maggio del 1541 poté dare inizio all'anno canonico di noviziato. Nell'impegno quotidiano di fedeltà ai suoi doveri si impose un regime di vita austera e gioiosa, di obbedienza pronta, nell'umiltà profonda, nella generosità caritatevole verso tutti, nella povertà radicale, nella purezza angelica. Così leggiamo negli atti del processo canonico. Salvatore era tanto semplice e di così pura vita che pareva un uomo astratto dal mondo, che non sapeva fare altro che servire il Signore. Attendeva con serena disponibilità le varie incombenze che di volta in volta i superiori gli affidavano: lavoro nell'orto, aiuto in cucina, cura della pulizia in chiesa e negli altri ambienti del convento, eccetera. Pareva che tutte le occupazioni spettassero a lui e tutte accettava con atteggiamento costante di gioia, alternando quotidianamente la preghiera al lavoro. Il venerabile padre Salvatore Vitale Contini, che conobbe alcuni confratelli che lo ebbero per compagno e di cui ne raccolse la testimonianza, la riportò nel suo libro sulla vita di San Salvatore d'Aorta, attesta che nonostante le giornate faticose di lavoro, fra Salvatore non mancava mai al coro la notte per la recita dell'ufficio divino, dopo il quale usava trattenersi ancora in adorazione. E spesso si flagellava sangue per sentirsi partecipe del martirio di Gesù. Tuttavia, asserisce il padre Vitale, sono parole sue, in nulla fece mostra di staccarsi dalla vita comune dei confratelli, non faceva speciali digiuni e nella estrema sua parsimonia alle consuetudini, cioè era fedele alla vita ordinaria del convento, che comunque era molto penitente, molto rigorosa. Faceva tutto con fedeltà alla regola e alle costituzioni dell'ordine. Ben presto cominciarono a verificarsi i primi miracoli che manifestarono come il Signore operasse in lui. Era la festa del Santissimo Nome di Gesù, titolare della chiesa del convento, dove stava anche lui come novizio. Per tradizione, in quel giorno erano ospite della comunità alle funzioni in chiesa e al refettorio, quindi non solo alle funzioni, diciamo, religiose, ma anche conviviali, alcuni benefattori e diverse autorità cittadine, tra le quali anche il cancelliere del viceré. E i frati ci tenevano a fare una bella figura con tali ospiti, anche a tavola dove erano invitati. Avvenne però che nella notte precedente alla festa il frate cuoco, in seguito a un improvviso malore, fu costretto a mettersi a letto. Senza fare troppa pubblicità per l'inconveniente, perché nessuno si allarmasse, consegnò le chiavi della cucina a frate Salvatore, pregandolo di sostituirlo nel preparare il pranzo. D'altra parte, fra Salvatore era da tempo che lo stava aiutando come cuoco, quindi chi meglio di lui conosceva le cose poteva anche sbrigarsi in questa faccenda. Il giorno della festa, cioè il giorno dopo, il padre guardiano, volendo accertarsi sull'andamento dei preparativi, recatosi in cucina e al refettorio, con sua amara sorpresa trovò tutto chiuso. Era ormai quasi l'ora di pranzo e di fra Salvatore nessuna traccia. Informato della malattia del frate cuoco e dell'incarico che era stato affidato al novizio fra Salvatore, il superiore andò su tutte le furie nel vedere che ancora non c'era nulla di pronto. Lo cercò e lo trovò assorto in preghiera in un angolo remoto della chiesa. Lo condusse in cucina e, accertatosi che sino a quell'ora non era stato nemmeno acceso il fuoco, giustamente indignato non poté esimersi dal rivolgergli un solenne rimprovero per non aver compiuto il suo dovere, aver così recato danno all'intera comunità, creato un gran disagio. Fra Salvatore accettò i rimproveri in silenzio, poi assicurò che per la solita ora ogni cosa sarebbe stata preparata e che quindi radunasse pure religiosi e benefattori in refettorio. Il superiore avrebbe voluto aggiungere altro, ma Fra Salvatore gli assicurò che per mezzogiorno il desinare sarebbe stato belle pronto. Sta di fatto che pochi minuti dopo, all'ora solita, i religiosi trovarono tutto preparato, con un desinare squisito, e quel pasto passò alla storia come il pranzo degli angeli, giacché era impossibile anche ai più avveduti cuochi preparare in pochi minuti ogni cosa. Il fatto naturalmente si seppe, destando meraviglia. Dopo la professione, Fra Salvatore venne mandato come comunità al solitario convento di Tortosa, una cittadina catalana con un porto fluviale sull'Ebro, Florida, per il commercio e per varie attività artigianali. Accolto con affettuosa stima dai confratelli, gli venne affidato l'incarico anche della questua. Senza studi teologici, ma ricco di vita interiore, coltivata costantemente nella meditazione, nella preghiera, lo si vedeva bussare di porta in porta, avvicinare persone di tutte categorie, mentre con la sua parola semplice seminava fiducia e fede nel Signore, raccomandando, a parole sue, la frequenza ai sacramenti, soprattutto i sacramenti della penitenza e dell'Eucarestia. Un giorno il padre guardiano, sospettando che Fra Salvatore asportasse dalla dispensa dei frati dei viveri per distribuirli ai poveri, gli disse: «Fratello, anche noi religiosi siamo poveri e la carità ordinata soccorre anzitutto quelli di casa e poi gli estranei». Cioè, pensavo che fosse troppo largo coi poveri che venisse a mancare i frati in convento. Fra Salvatore sereno gli rispose: «Padre guardiano, il pane che io do me lo danno i benefattori perché io lo distribuisca ai poveri, perché dei religiosi c'è già la provvidenza che se ne prende cura, tanto è che non si è mai sentito dire che qualche frate sia morto di fame». Ecco, quindi vediamo il suo abbandono alla provvidenza di Dio e quanta fede trasmettesse anche ai suoi confratelli, addirittura al padre guardiano. Ecco, fede nell'essere consapevoli che quel Dio che nutre gli uccelli del cielo e vestigi del campo non farà mancare ai suoi il necessario. Ed era proprio quel suo essere distaccato da ogni cosa che faceva accrescere nei benefattori la stima per lui, che largheggiavano poi nella questua di doni. Un giorno l'abbondanza fu tale che, non potendo portare tutta quella provvidenza sulle spalle, dovette recarsi in convento per prendere un mulo. Arrivato assieme a un confratello col mulo nel luogo in cui aveva deposto tutto quel bene di Dio da raccogliere per caricare l'animale, questi, il mulo, sentendosi per un istante libero, prese a scappare via velocemente verso il convento da dove era uscito. Mentre il confratello, che era con il santo, cercava di rincorrere inutilmente la bestia, che era più veloce di lui, Fra Salvatore si inginocchiò per terra e si mise a pregare. Ecco di botto vedersi il mulo fermarsi. Il confratello che riportava il mulo indietro disse: «Sai quanto avrebbero riso i frati se avessero visto il mulo rientrare a casa senza di noi? Lascialo pure ora, non scapperà più». Un altro giorno, mentre attraversava la città, sentì giungergli all'orecchio la voce supplichevole di un uomo che lo chiamava. Era il padre di un bambino che spasimava da tempo tra fortissimi dolori. Avevano provato diverse cure, ma tutto si era rivelato inutile. La violenza del male straziava senza tregua quella fragile creatura. Il padre del bambino gli disse: «Fratello, abbi pietà di questo mio figliolo e prega per lui». Salvatore entrò in casa e, avvicinatosi al povero piccolo in preda ai dolori, gli pose la mano sulla fronte e, alzando lo sguardo al cielo, recitò un'Ave Maria. I dolori cessarono all'istante. Tutti poterono constatare che il bambino era completamente guarito e la notizia del miracolo si diffuse rapidamente, sicché il povero Fra Salvatore si vide costretto a non poter più uscire dal convento per la questua, in quanto veniva assalito dalle folle che chiedevano i miracoli. Di giorno in giorno si vide aumentare l'afflusso di storpi, ciechi, paralitici che si recavano alla portineria del convento alla ricerca del frate taumaturgo. Fra Salvatore li accoglieva, raccomandava loro la fiducia nel Signore e nella Vergine Maria, con parole semplici e brevi. Quindi, facendo presente che i miracoli sono esclusivamente opera di Dio e che lui era soltanto un semplice strumento della potenza del Signore, pronunciava i nomi santissimi di Gesù e di Maria, facendo un segno di croce sul malato. E questi guariva. Non vi era male che resistesse a quella preghiera, e le guarigioni si moltiplicavano di giorno in giorno. La portineria del convento venne intasata da malati di ogni genere, e questo continuò a correre a tutte le ore alla ricerca del frate santo per implorare la guarigione da questa o quella malattia, cominciò a turbare la comunità, che si vedeva senza più pace, senza più silenzio. E i frati finirono per ricorrere al padre provinciale supplicandolo che lo trasferisse Fra Salvatore in un'altra comunità. Davanti alla richiesta formale della comunità, il padre provinciale accettò la proposta e trasferì Fra Salvatore al convento di Belpuig. In questa nuova comunità Fra Salvatore si sentì subito a suo agio e ringraziò il Signore per il dono così grande che gli stava facendo. Nella sua condotta, nel suo portamento, rimaneva sempre lo stesso: preghiera, umiltà profonda, obbedienza totale e cieca, ma anche nella quiete isolata di quel conventino non tardarono ben presto a verificarsi altri fatti straordinari. E il primo fu questo: in una villa nei pressi del convento risiedeva l'ammiraglio Ramon Falch de Cordona, personaggio noto non solo per il grado di cui era investito, ma anche per la sua influenza a corte, dato i buoni rapporti che aveva con il sovrano Filippo II. Purtroppo voci e pettegolezzi a palazzo, manovrati e pilotati da denigratori, erano giunte a danneggiarne la sua immagine, a sgretolarne la stima, tanto che giungendo un giorno a lui una missiva del re, che lo invitava a castello, per importanti comunicazioni, il povero ammiraglio non riusciva che pensare al peggio. Prima di recarsi all'udienza reale, volle affidarsi alle preghiere così di Fra Salvatore, che era giunto da poco ma era già considerato come un uomo di Dio. Espostogli il caso e chiesto le preghiere, terrorizzato per ciò che sarebbe potuto accadergli a causa delle male lingue alla presenza del sovrano, si sentì confortare da Fra Salvatore, il quale lo invitò a recarsi tranquillamente al castello perché il sovrano non aveva dato ascolto a quello che gli avversari avevano detto su di lui, aggiungendo poi queste parole: «Lei riceverà non dispiaceri, ma soltanto onori. Le ansie, sì, l'accompagneranno sino alla presenza del re, ma scompariranno non appena si troverà davanti a lui. Creda a quanto le dico». L'ammiraglio partì, sebbene non così convinto e con l'animo ancora invaso dal terrore di ciò che sarebbe potuto accadergli. Arrivato al palazzo, compatito dai cavalieri del suo seguito, che a conoscenza delle gravi accuse che pesavano su di lui erano preoccupati, come lui, delle conseguenze di questo viaggio, fu introdotto davanti al sovrano, il quale bonariamente gli si avvicinò con un foglio in mano, dicendogli: «Caro ammiraglio, guardate la nostra ridente e fedele città di Perpignano al confine con la Francia. È stretta d'assedio da un'armata francese». L'ammiraglio, pensando ancora al peggio, con un impulso di disperazione interruppe il re: «Maestà, anche di questo si dice che la colpa è mia?» Il re, dandogli a intendere che non aveva fatto dato adito a quelle dicerie sul suo conto, gli disse: «Ammiraglio, ripongo in voi tutta la mia fiducia. Radunate la gente necessaria, armi, apparecchiature, mezzi e navi e partite. Affido a voi l'onore e le sorti della nazione. A queste parole l'ammiraglio si sentì rinascere Colmo di gioia per il fatto che andava al di là di ogni sua aspettativa, ciò che il sovrano gli aveva detto, corse subito a ringraziare Fra Salvatore, convinto che fosse davvero un uomo di Dio, un santo, ne divulgò la notizia. Non l'avesse mai fatto, l'effetto fu esplosivo. Cominciò l'afflusso di gente al convento e i fatti straordinari incominciarono ancora una volta a moltiplicarsi. Anche la comunità di Belpuig perse la sua pace e cominciò a fare congetture sul suo conto. E se si trattasse dell'opera del maligno? E se ci fosse di mezzo un po' di stregoneria? E perché poi tanto fanatismo popolare? Il malcontento della comunità fu tale che ancora una volta il provinciale dovette farlo trasferire. Fu destinato al convento della Madonna degli Angeli presso la cittadina di Orta, dove rimarrà più a lungo e per questo a voce di popolo è chiamato Fra Salvatore da Orta. Orta è una cittadina a circa 500 metri sul livello del mare, in provincia di Tarragona. E il convento con l'adiacente chiesa della Madonna degli Angeli è situato ai piedi della grande montagna di Santa Barbara, circa 2 chilometri dall'abitato. Fra Salvatore vi giunse preceduto dalla fama di uomo che compie miracoli. Un giorno, mentre Fra Salvatore si trovava in preghiera ai piedi del prodigioso simulacro, del convento appunto della Madonna degli Angeli di Orta, la Vergine Maria gli apparve e gli disse che in Orta avrebbe aperto una vena delle sue grazie e dei suoi prodigi. E così sarà. Quando le autorità civiche un giorno gli si presentarono per affidare alla sua preghiera, la popolazione, la cittadina, dirà: Buoni signori, sì, io pregherò, ma per quanto riguarda voi, governatori e magistrati, sappiate che al prossimo periodo del raccolto occorre che vi preoccupiate di fare grandi provviste di viveri e di preparare locali sufficienti per ospitare la molta gente che dovrà affluire in questo luogo. Dio vuole operare qui grandi meraviglie e mostrare la sua infinita misericordia verso le creature infelici e sofferenti, onorando degnamente la sua augustissima madre. Quando qualche giorno dopo, sceso in paese per la solita questa per il convento e per i poveri, si incontrò nuovamente con alcuni di quei rappresentanti civici che erano andati da lui per chiedere preghiera e che ben poco avevano compreso da quelle parole, disse: So che non avete voluto credermi, ma io vi dico che Dio mi ha manifestato la sua volontà e ne avrete la prova. E difatti, una quindicina di giorni dopo si incominciarono a vedere arrivare dai paesi vicini e da località lontane folle di pellegrini diretti al convento. Fra Salvatore conduceva tutti ai piedi della Vergine Maria, invitandoli a vivere cristianamente, dicendo: Pentitevi dei vostri peccati, accostatevi ai sacramenti, abbiate fiducia nella potenza di Maria e lei vi guarirà. Poi li congedava con un segno di croce, pronunciando i nomi di Gesù e di Maria, e i miracoli fiorivano, mentre lui si dileguava subito per rifugiarsi nella solitudine della sua stanzetta. Negli atti del processo canonico si parla di migliaia di pellegrini, in gran parte ammalati. Lui naturalmente era pienamente consapevole che era Dio a operare e che era la Vergine Maria a ottenere le grazie. Ad esempio, una bambina cieca, alla quale aveva improvvisamente ridonato la vista, disse: Va e ringrazia la madre di Gesù, è lei che ti ha dato la vista. Non c'era davvero male che resistesse al potere taumaturgico che Dio gli aveva donato, e in breve tempo Horta divenne un centro di pellegrini provenienti da ogni parte, non solo dalla Spagna ma anche dalla Francia. Il nome di Frate Santo, divenuto popolare, era al centro addirittura di canti che i pellegrini eseguivano in coro nel recarsi al convento di Santa Maria degli Angeli e che si diffusero poi in tutta la Spagna. Le autorità locali dovettero intervenire con decisione e intelligenza per rispondere alle esigenze di questa nuova e insolita presenza folta di forestieri in città. Il padre Salvatore Vitale Contini scrive: La Chiesa non ha mancato di santi che ebbero la grazia di sanare le infermità, Ma non si vide mai, dopo gli apostoli, tanta e così mirabile copie di portenti quanti ne operò il piccolo laico di Orta, né di San Francesco, né di Sant'Antonio di Padova, né di alcun altro santo, si legge una facilità così stupenda che con un segno di croce ad un tratto risanava 300, 400, altre volte migliaia di infermi e di ogni infermità. Un giorno un uomo, vedendo tanta fama attorno al santo e che si cantava in tutta la Spagna inni col suo nome, gli si avvicinò e gli disse: «Frate Salvatore, guardatevi dalla vanagloria e non vi invaghisca l'applauso, altrimenti il demonio avrà ragione lui». E il santo rispose: «Ti benedica il Signore che ti ha creato. Hai però da sapere che io sono come un sacco di paglia. Tanto si sente onorato quando lo pongono in un punto elevato della casa, quanto mentre lo gettano in basso, dentro la stalla». Quindi vediamo come si sentiva un sacco di paglia, cioè nulla c'era in lui di buono e di santo, se non ciò che Dio aveva posto, si era degnato di porre in lui, e che quella grazia che passava attraverso di lui non era sua, ma appunto di Dio. Le giornate di Fra Salvatore si svolgevano tra la preghiera, gli umili e pesanti lavori all'interno del convento e l'incontro giornaliero con queste folle di ammalati e sofferenti che giungevano da ogni parte. Ed ecco che un giorno, tra la folla che gremiva la chiesa, si fa avanti in incognito un inquisitore d'Aragona che, trovandosi di passaggio per ragioni di ufficio, volle accertarsi dei fatti che si raccontavano lì avvenissero. Per non essere scoperto, si travestì da prete e si mise in un angolo remoto della chiesa, allora gremita come al solito da una folla di ammalati. Gli altri membri del suo seguito, per non destare sospetti, si erano tutti travestiti da rozzi contadini del luogo. Fra Salvatore, ad occhi bassi, uscì allora dal coro. Ma anziché sistemarsi sul punto davanti all'altare, come aveva sempre fatto, eccolo aprirsi un varco tra la folla, dirigersi diretto verso quel punto dove si era nascosto l'inquisitore travestito da prete. Giunto alla sua presenza, si inginocchiò e, baciandogli la mano, gli disse: «Vostra riverenza è venuto al convento per osservare direttamente le meraviglie che Dio opera per intercessione di Maria Santissima?» L'inquisitore, tra lo sconcerto e la paura, rispose: «Frate, tu ti inganni, io sono un povero prete». «No», rispose Fra Salvatore, «voi siete l'inquisitore d'Aragona. Venite con me e vedrete quello che sa fare la Madre di Dio». Lo prese per mano e lo condusse all'altare maggiore. Fra Salvatore allora, rivolgendosi alla folla di ammalati, li esortò a riconoscere i loro peccati, a pentirsene e a chiedere perdono a Dio. Raccomandò poi a tutti fiducia nella Santissima Vergine e con un segno di croce benedisse tutta quella folla di infermi, i quali si trovarono tutti in sull'istante guariti ciascuno del proprio male. Il padre Vitale nella sua vita racconta del caso di due ciechi dalla nascita che si erano recati da lui per chiedere il dono della vista. Il santo li aveva congedati dicendo loro di recarsi al santuario di Montserrat perché lì la Madonna li avrebbe esauditi e lui frattanto li avrebbe raggiunti. Qualche tempo dopo, recatosi al famoso santuario mariano, Fra Salvatore vide quei due poveri ciechi e, additandoli ad alcuni presenti, disse: «Avete visto quei due ciechi? Ebbene, uno guarirà perché ha fede, ma l'altro proprio non guarirà perché non crede». E così fu. Per ben 12 anni Fra Salvatore attirò ai piedi del simulacro della Madonna degli Angeli nel convento di Orta folle di pellegrini. La presenza del soprannaturale, la santità di vita dell'umile fraticello non destava alcun sospetto di mistificazione. La sua stessa condotta in comunità era irreprensibile sotto ogni punto di vista. Obbedienza cieca, lavoro instancabile, sempre pronto e sollecito a aiutare tutti, di un'umiltà disarmante, di una povertà estrema, sempre a piedi scalzi anche d'inverno. Un uomo di preghiera, di profonda pietà, di silenzio, che spesso passava la notte restando in coro, in adorazione davanti al Santissimo. Altre volte si rifugiava in fondo al bosco del convento, in una grotta, per restare solo con Dio celato dagli occhi delle folle. Lo si sentiva spesso parlare al crocifisso, e in memoria della passione di Gesù il venerdì si sottoponeva ad una dura penitenza, flagellandosi anche a sangue. Tuttavia, ecco, nonostante l'evidenza della sua santità, ancora una volta da parte dei suoi confratelli si levò una voce di protesta. Quel continuo andirivieni di folle che si alternavano alla portineria del convento in chiesa aveva tolto la pace, il silenzio, e c'era ancora chi sospettava una presenza diabolica. Forse in molti confratelli c'era anche un tanto di gelosia, di invidia. Sta di fatto che il padre provinciale ne aveva abbastanza di questo frate che disturbava le comunità dei suoi frati dovunque lo metteva. Così un giorno ad Orta, convocata la comunità, il padre provinciale si scagliò violentemente contro Fra Salvatore, mentre questi, con le braccia incrociate, se ne stava in ginocchio, ad ascoltare commosso l'accusa di essere la causa di tanti malumori e della scomparsa della tranquillità dal convento. Dagli atti si legge che il padre provinciale, rivolto a Fra Salvatore, disse: «Io seppellirò questi tuoi pretesi miracoli, e tornerà la calma tra i religiosi, cesserà il chiasso, finirà il tumulto dei seculari. Nessuno dovrà più sapere nulla di te. Per santa obbedienza comando che da questo momento il tuo nome Fra Salvatore sia cambiato in quello di Fra Alfonso. D'ora in poi sarà chiamato così». Poi diede disposizione che dopo la mezzanotte lasci il convento per trasferirsi segretamente in quello di Reus, dove c'era un padre guardiano che avrebbe saputo custodire la vita fraterna dei frati. Lui avrebbe pensato a farla finita con questa storia. Ma prima di continuare il racconto della sua vita, facciamo un breve stacco musicale. Continuiamo la vita di San Salvatore da Orta. Bene, pronunciata la duplice sentenza da parte del ministro provinciale, cioè del cambio del nome e del trasferimento in segreto in un altro convento, Fra Salvatore si ritira sereno in chiesa a pregare davanti al tabernacolo e poi ai piedi della Vergine degli Angeli. Giunta la mezzanotte, in obbedienza, accompagnato da un confratello, all'insaputa di tutti, parte, portando con sé l'indispensabile. Attraverso vie secondarie, furtivo, si avvia a piedi verso il convento di Reus, dove arriva dopo circa 16 ore di cammino, tutte a piedi. Al convento di Reus nessuno sapeva che Fra Alfonso era in realtà quel frate da Orta che richiamava folle da tutta la Spagna. Il padre guardiano, sentendosi fedele esecutore delle direttive del padre provinciale, lo ricevette con asprezza. Lo indicò a tutta la comunità, che non lo conosceva, come un frate poco raccomandabile, causa di turbolenza negli altri conventi. Lo destinò a lavorare in cucina con la proibizione assoluta di avere una qualsiasi comunicazione con gli estranei. Fra Salvatore, o meglio ora fra Alfonso, con serenità disarmante, stando in ginocchio, rispose: Padre guardiano, ti prego di non adirarti, io farò quello che tu mi comandi. Detto ciò, si ritirò in chiesa, dove rimase tutta la notte in preghiera. Il giorno dopo, di buon mattino, mentre stava al lavoro in cucina, come viene raccontato negli atti del processo canonico, una folla di circa 2.000 persone si riversò inspiegabilmente attorno al convento, reclamando un incontro con il frate dei miracoli. La folla, entrata in chiesa in modo tumultuoso, gridava: Padri, dove avete nascosto il santo? Dateci il santo perché ci benedica e guarisca i nostri ammalati. Davanti a quello spettacolo inatteso, il padre guardiano corse in cucina, dove il santo serenamente attendeva il suo lavoro, scaricando su di lui un diluvio di improperi, insinuando che era stato lui stesso con una subdola macchinazione a organizzare quella manifestazione. Tuttavia, lo stesso confratello che lo aveva accompagnato assicurava che essi erano partiti a mezzanotte in gran segreto ed erano giunti a Reus alla sera dopo aver attraversato la campagna sconosciuti da tutti. Quindi era assurda l'ipotesi che questa clamorosa dimostrazione fosse stata organizzata subdolamente dal santo. Il punto era che quella folla, dopo insistenti richiami e minacce, non vedendosi accontentata, cominciò a sfondare le porte, i passaggi riservati, penetrando fino alla clausura, al grido: Dateci il santo! Il padre guardiano, temendo il peggio, convinse la folla a rientrare in chiesa, che avrebbe mandato fra Alfonso a fare loro un segno di croce. Fra Salvatore, presentandosi con la sua consueta semplicità, esortò tutti a avere fiducia in Dio e nella Madonna e consigliò che si accostassero ai sacramenti della riconciliazione dell'Eucarestia. Quindi, dopo averli benedetti, subito si dileguò per tornare al suo lavoro in cucina. Neanche dire, dice il biografo, che una volta sfollata quella marea di gente, la chiesa si ritrovò coperta di grucce, di apparecchi ortopedici, di bende e di fasce lasciate in terra dagli ammalati guariti. Nonostante l'evidente miracolo, il padre guardiano affatto ricreduto sul conto del santo, ma anzi credendo che si trattasse di un sortilegio, andò in cucina per cantargliene quattro e gli disse: È orribile, fratello, che né il padre provinciale né il padre guardiano possano nulla contro di te. E sentendosi umiliato, per sfogarsi, scrisse subito una lettera al padre provinciale, lamentandosi dell'accaduto, dicendogli che mandandoli fra Alfonso in quella comunità aveva dato alla comunità una condanna. La cosa strana è che da quel momento cessarono i miracoli. Per un anno non si videro più fiorire fatti straordinari, finché un giorno un confratello, fra Giovanni Serra, si ammalò gravemente, giunse a tale condizione che i medici lo dichiararono spacciato. Mentre era in agonia, alcuni confratelli, ricordandosi che molti mesi prima Fra Salvatore aveva compiuto cose straordinarie, gli si rivolsero perché facesse un segno di croce sul morente, nell'ultima speranza di una guarigione. L'uomo di Dio obbedì, gli si avvicinò, gli fece il segno della croce e pronunziò, come sempre, i nomi di Gesù e di Maria. Ma non accadde nulla. Il santo si accorse però che il male di questo frate non era solo fisico, ma anche spirituale, che questa era la causa per cui non otteneva la grazia della guarigione. Così il santo corse in chiesa e, messosi in ginocchio davanti al Santissimo, pregò intensamente per la salute dell'anima di Fra Giovanni. Fu così che, mentre il santo pregava in chiesa, l'ammalato spalancò gli occhi. Guardando i frati che gli stavano attorno, gridò: Padri, fratelli, sono guarito per la grazia del Signore e per la preghiera di Fra Alfonso Salvatore. Fra Salvatore, rientrato dalla chiesa, gli si avvicinò e gli disse di ringraziare la Madre di Dio per ciò che era avvenuto, esortandola a vivere meglio la sua vocazione francescana, suggerendogli di utilizzare il tempo che gli restava per fare penitenza. Quando il medico, il mattino seguente, giunse al convento per sapere a che ora era morto Fra Giovanni, perché pensava che sicuramente doveva morire durante la notte, restò di stucco vedendoselo in piedi e in buona salute. La guarigione istantanea di Fra Giovanni si sparse e le folle ripresero il loro accorrere da ogni parte. Il padre guardiano, non vedendo di buon occhio rinnovarsi della situazione precedente, protestò ancora presso il padre provinciale, che lo trasferì al convento di Barcellona, dove era la sede provincializia. Fra Salvatore, come al solito, per niente turbato, ma con animo sereno, scorgendo sempre la volontà di Dio nella voce dei superiori, obbedì gioiosamente. Un antico biografo precisa che questo trasferimento a Barcellona aveva lo scopo di avanzare una denuncia ufficiale al tribunale dell'Inquisizione. L'intento era quello appunto di far condannare Fra Salvatore. Fra Salvatore, infatti, venne ufficialmente accusato di agire sotto l'influsso diabolico. Non sappiamo la data in cui il nostro santo dovette presentarsi al tribunale dell'Inquisizione, neppure il contenuto dell'interrogatorio che fu guidato allora dai padri domenicani, ma che dovette risultare positivo. Sappiamo che a conclusione del processo gli vennero presentati un cieco e un sordomuto che sostavano nell'atrio del palazzo chiedendo l'elemosina ai passanti. Presentandoli il primo, l'inquisitore gli disse: «Tu, frate Salvatore, farai adesso un segno di croce su questo infelice». Ed egli: «Io farò tutto quello che mi comandate di fare». E l'altro: «Allora fa ciò che ti ho detto». Fra Salvatore si avvicinò al cieco e, toccandogli gli occhi spenti, fece su di essi il segno di croce, dicendo: «Gesù e Maria». All'istante quel poverino diede un grido di gioia, vedendosi riacquistata la vista. Lo stesso fece col sordo muto, toccandogli le labbra e le orecchie, per cui sull'istante quelli sentì sciogliersi la lingua, tanto che per la prima volta poté parlare e per la prima volta udire suoni e parole. Inutile dire che gli inquisitori e gli astanti furono presi da grande meraviglia, riconoscendo di trovarsi davanti a un uomo di Dio. Fra Salvatore implorò gli inquisitori di non infierire sui suoi superiori che l'avevano denunciato. Gli esortò a non applicare la legge secondo la quale, se l'accusato veniva riconosciuto innocente, le pene che avrebbero dovuto dare a lui dovevano essere applicate agli accusatori. E qui vediamo la grande carità di Fra Salvatore e la grande capacità di perdonare. I giudici dell'inquisitore comunque diedero ordine ai superiori di lasciarlo libero nel prodigare i tesori di grazie che Dio gli aveva concesso, e così il santo poté continuare la sua opera di carità nei confronti dei malati e bisognosi e quanti ricorrevano a lui. Nel maggio del 1560, per obbedienza, si mise in viaggio alla volta di Madrid per rispondere alla richiesta ufficiale del re di Spagna, Filippo II, che lo voleva vedere, incontrare. Giunto alla reggia, il santo vi entrò scalzo, mentre presentandosi al sovrano gli domandava: «Dio vi ha creato, vi benedica. Vostra maestà mi ha chiamato. Perché? Che cosa c'è di degno e di ragguardevole in un povero cuoco francescano?» Il re, edificato da tanta umiltà, lo invitò a sedersi. Fra Salvatore, con estrema delicatezza, si adagiò impacciato su una poltrona, forse era la prima volta in vita sua, e poggiando i piedi fangosi sul tappeto vi lasciò l'impronta che il sovrano in seguito non volle cancellare per conservare il ricordo di quella singolare udienza. Il re rispose al santo: «Vi ho chiamato perché io e la regina intendiamo affidare la vostra preghiera alla nazione spagnola e il nostro popolo. È nostro desiderio che il popolo spagnolo sia non solo disciplinato, ma sia specialmente saldo nella fede cristiana. Abbiamo saputo che Dio per vostro mezzo compie tante opere meravigliose, perciò io vi prego che facciate scendere su questa nazione la benedizione del cielo». Fra Salvatore rispose: «Dio è buono, e quando si chiede ciò che è giusto e santo, per l'intercessione della sua diletta madre, esaudisce sempre la preghiera. In questo Dio opera come la maestà vostra, nel senso che quando si hanno da trattare dei negozi importanti, voi non fate che affidarle a un servitore, anche se non nobile, investendolo della vostra stessa autorità. Così è Dio che si serve di questo vile strumento senza badare alla mia miseria. Perciò io pregherò il buon Dio perché conservi e protegga il vostro Stato e mantenga il popolo spagnolo fedele al suo re, sia saldo nella fede cattolica». Parlarono anche di altre cose, come scrive il padre Vitale, il sovrano, consapevole di conversare con un santo, si commosse fino alle lacrime quando questi gli annunciò che la Spagna si sarebbe liberata dall'invasione musulmana, ciò che avverrà tra il 1610 e il 1611 sotto Filippo III. Intanto anche il ministro generale dei frati minori, padre Francesco Zamora, che si trovava in Spagna per presiedere i lavori del capitolo provinciale, sentendo parlare di lui, desiderò incontrarlo. E saputo che si trovava a Madrid, inviato dal re Filippo, ordinò che nel viaggio di ritorno facesse sosta a Valencia. Fra Salvatore obbedì, come sempre, senza commenti, senza chiedersi il motivo. A Valencia il padre generale lo accolse con rispetto e amorevolezza. Ma l'affabilità del padre generale durò poco, perché sparsasi in città la notizia che in convento era giunto il famoso frate dei miracoli, ci fu un massiccio accorrere di gente di ogni categoria per vederlo, mentre la presenza del padre generale passava in secondo piano. Quando il giorno dell'elezione del nuovo ministro provinciale tutti i frati, secondo la tradizione, si recavano in corteo al Duomo per il canto del Te Deum, la folla, accortasi che tra di essi vi era Fra Salvatore, accorsero per baciargli le mani, l'abito e perfino i piedi, con tale eruenza che a un certo punto fu necessario ritrarre Fra Salvatore dal corteo, perché gli avevano tagliato a brandelli l'abito per farsene reliquie. Il padre generale, che fino a quel punto era stato onorato e riverito e che ora veniva totalmente ignorato a causa di quel frate analfabeta, finì per perdere la serenità. Si lamentò del portamento indecoroso e fanatico dei valenziani e ordinò a Fra Salvatore di riprendere subito il viaggio di ritorno verso Barcellona. Fra Salvatore, come al solito, sereno e allo stesso tempo spiacente per l'inconveniente, stava partendo quando inaspettatamente giunse al convento il nipote del Papa Alessandro VI, Francesco Borgia, duca di Gandia, che chiedeva di avere a casa sua come ospite Fra Salvatore. Il generale chiaramente non poté dire di no a una tale autorità. Francesco Borgia, possiamo pensare che chiese al santo un consiglio sulla sua scelta di vita, tanto che poco dopo quell'incontro entrerà nella Compagnia di Gesù, diventando poi superiore generale e diventando anche un santo. Infatti sarà canonizzato San Francesco Borgia nel 1671. A Gandia, però, nel ducato del Borgia, vi era un'altra questione. C'era un monastero di Clarisse, in città, nel quale avvenivano da tempo fenomeni strani che turbavano gravemente la vita di quelle povere monache. Appunto si parlava di un'invasione diabolica. Sacerdoti regolarmente autorizzati facevano esorcismi per liberarlo, ma senza successo. Fra Salvatore, condotto nel monastero, invocò i nomi santissimi di Gesù e Maria come al solito, fece un segno di croce e per incanto da quel momento non si verificò più alcun disturbo per le povere Clarisse. Intanto i superiori non vedevano l'ora di liberarsi di quel confratello che, nonostante la sentenza favorevole dell'Inquisizione, nonostante godesse tanta fama presso il popolo, continuavano a guardare con occhio cattivo. L'occasione favorevole venne. La Sardegna a quel tempo faceva parte dei domini spagnoli e il padre provinciale si trovava nella necessità di inviare su quell'isola un numero consistente di religiosi e tra questo appositamente scelse Fra Salvatore. Ma per evitare possibili clamorose proteste da parte della popolazione, anche per paura di qualche ulteriore veto da parte del Tribunale dell'Inquisizione, che era lui favorevole, la cosa fu tenuta nascosta fino all'ultimo momento. Quando il giorno prima della partenza fu comunicato a Fra Salvatore la decisione dei superiori di mandarlo in Sardegna, non restò affatto turbato. D'altra parte, lui stesso, più di 10 anni prima, nel convento di Orta, un pomeriggio ai suoi confratelli aveva fatto capire che un giorno sarebbe stato trasferito in un paese lontano, al di là del mare. Aveva detto: «La notte scorsa ho visto una città molto forte che sta al di là del mare. Essa è situata in alto e munita di artiglierie. Io debbo andare sin là». A queste parole i confratelli incuriositi in tono scherzoso gli avevano chiesto: «Ma questa città di cui tu parli e che noi non conosciamo, dove si trova?» Egli, invitando ad alzare gli occhi verso il cielo, indicò in quell'istante una stella splendente che metteva una scia luminosa verso Oriente. E disse: «Debbo compiere il mio viaggio proprio in quella direzione». I confratelli, sempre incuriositi a questo strano discorso, gli dissero: «Ma ritornerai?» «No, non ritornerò, perché è là che io debbo finire i miei giorni, dal momento che qui non mi vogliono. Morirò fuori della mia provincia». Anche un'altra volta manifestò di conoscere i disegni di Dio su di lui, quando un certo signor Garcia, segretario dell'Inquisizione, si era recato in convento per trovare il santo e gli aveva espresso dei rallegramenti per la bella immagine della Vergine collocata all'ingresso sopra la porta del convento. «Caro Fra Salvatore, è tanto bella l'immagine di Maria!» Egli aveva soggiunto: «Sì, tanto bella! E sarà proprio colei che vi era presentata quella che mi condurrà oltre il mare. Io andrò in un altro convento che ha lo stesso nome di questo, perché si chiama Santa Maria di Gesù. Sopra la sua porta vi è pure là l'immagine di Nostra Signora». Il Garcia, che in quel momento non poteva capire le parole del santo, dopo il suo trasferimento a Cagliari capì il vaticinio e riferì l'accaduto ai frati e lo testimoniò in seguito al processo canonico. Dunque, quando gli fu annunciato da parte del commissario generale il suo trasferimento, rispose: «Andiamo pure, padre, in Sardegna. Dio mi vuole là e là mi ha promesso un gran bene». Nel novembre del 1565 si imbarcò con una ventina di confratelli e arrivò a Cagliari accolto con segni di festa. Il convento di Santa Maria di Gesù, dove il santo era stato destinato di comunità, non era lontano dal porto. Il giorno dopo il suo arrivo, per amore della Madonna, volle recarsi pellegrino ai piedi della Madonna di Bonaria, sul colle omonimo, non distante dalla città. Fra Salvatore, in quella nuova realtà, si trovò subito a suo agio. Attendeva le umili mansioni che gli venivano affidate: servizio in portineria in chiesa, cura della polizia dei vari locali, questo in città. Il santo intensificò ancor di più la sua vita di pietà e di penitenza, quasi presagisse l'avvicinarsi del suo passaggio dall'esilio alla patria celeste. I doni e carismi di cui il Signore lo aveva arricchito apparvero ben presto anche a Cagliari. Negli atti del processo apostolico venne riportato questo fatto. Un giorno per la strada venne circondato da un folto gruppo di persone che imploravano la guarigione di un povero cieco. Il santo, triste nel viso, rispose in atteggiamento ispirato: «Quest'uomo non guarirà, non può guarire, perché vive pubblicamente nel vizio e non si confessa, perché non vuole lasciare il peccato». Quindi lascia vedere come scrutava i cuori, vedeva i cuori così come li vede Dio. Il suo passare per le vie del centro, in periferia, col portamento della persona semplice, occhi bassi, piedi nudi, in continua preghiera, suscitava l'affetto di una predica e produceva il risultato di un richiamo alla vita cristiana. Con lui, per le vie di Cagliari, passava Dio e si risvegliava in tutti i veri valori della vita. Negli ultimi tempi, con una certa insistenza, faceva capire che la sua morte era vicina. Dei 18 mesi trascorsi a Cagliari dopo il suo arrivo è rimasto poco, solo il ricordo, perché quasi tutto purtroppo è andato distrutto durante i tentativi di riconquista spagnola dell'isola. Non si parla qui delle grandi folle che si riversavano in Spagna, assiepando la portineria del convento, ma comunque vi era anche qui la presenza di sofferenti e ammalati che cercavano il frate spagnolo, quello dei miracoli, per ottenere, attraverso la sua mediazione, i benefici desiderati. L'ultimo periodo della sua vita fu un continuo e fervoroso incontro con Gesù vivo e reale nel tabernacolo. Per questo amava starsene soprattutto lì, davanti a Gesù sacramentato. Era immerso nel vivo desiderio di contemplare il suo volto. Un giorno, chiamato al capezzale di una donna in preda a fortissimi dolori a causa delle contrazioni che minacciavano il buon esito del parto, che era prossimo, Fra Salvatore, con la sua immutabile serenità, diede coraggio e fiducia a quella sofferente, pregò come sempre, invocando i nomi di Gesù e di Maria. ma prima di andar via le disse che il parto si sarebbe risolto presto e bene e che in seguito avrebbe avuto altri due figli, uno dei quali sarebbe divenuto suo confratello e sacerdote. Le raccomandò però che nelle prossime gravidanze, quando fosse giunta al sesto mese, per il fatto che lui non sarebbe più stato in questa vita, si recasse alla sua tomba per 9 mercoledì consecutivi e pregasse la Madonna accendendo in suo onore un cero. E difatti tutto si verificò come il santo aveva annunciato. Aveva ormai la certezza della prossima fine. Un giorno fu visto per più di 3 ore levato, sollevato da terra. Piangeva e cantava, cantava e piangeva, gridando con gli occhi fissi all'altare: «Ah, Gesù, Maria, no, non merito tanto, non lo merito». Isabella Murla, 10 giorni prima che morisse, si era recata a Santa Maria di Gesù chiedendo di Fra Salvatore, al quale voleva esporre il suo desiderio di divenire una cristiana perfetta. Il santo, con poche parole, le disse: «Frequenta i sacramenti, custodisci pure i tuoi sensi e prega, prega continuamente, sicura che Dio con mano larga compensa quelli che obbediscono a queste norme, e prega anche per me». Mentre diceva queste parole, però, manifestava una gioia così intensa che la signora, congedandosi, gli disse: «Frate Salvatore, oggi ti vedo tanto contento e mai ti avevo visto così felice. Da dove ti viene tutta questa contentezza?» «Figlia mia», rispose Fra Salvatore, «sono invitata a una grande festa di nozze». «Di nozze?» riprese la signora. «E dove verranno celebrate queste nozze tanto solenni?» Rispose Fra Salvatore: «In casa di un gran signore». E la donna: «Bene, partirai presto?» Fra Salvatore: «Sì, presto, sarà la vigilia della festa di San Giuseppe, lo sposo di Maria Santissima». Isabella: «Partirai solo?» rispose il santo: «Solo per ora, ma presto mi seguiranno altri 7». Il dialogo si chiuse così, senza che la signora Isabella avesse capito un granché di quel dialogo, ma ben lo intese 10 giorni dopo, quando il santo spirò. Tra l'11 e il 12 marzo del 1567 il santo infatti fu colto da un violento attacco di febbre, un forte dolore al costato. Costretto a mettersi a letto, rifiutò il medico, ritenendolo inutile. Volle ripetere la sua confessione generale, quindi chiese e ricevette il viatico e l'unzione degli infermi. Davvero figlio di San Francesco chiese al superiore la carità di lasciarlo vestito con l'abito ormai logoro che aveva indossato per tanto tempo da sano, come il lenzuolo che lo coprisse in una fossa dimenticata. Intanto sparsasi rapidamente la notizia della sua malattia, fu un accorrere da ogni parte di persone che sfilavano davanti al fraticello morente per affidarsi alle sue preghiere. Il viceré, don Alvaro de Madrigal, in ginocchio ai piedi del giaciglio e in lacrime gli baciava l'abito, unendosi alla preghiera dell'arcivescovo Antonio Parragues, che, anche lui in ginocchio, diceva: «Fra Salvatore, non dimenticatevi di noi, proteggete questa città, pregate». Con un filo di voce rispose: «Gesù e Maria. Sì, lo farò, lo farò». Poi fece capire che desiderava restare solo per un colloquio intimo con il Signore. Stringendo il crocifisso, incominciò a coprire di baci le piaghe delle mani, dei piedi e del costato. Diceva: «Signor mio, sposo diletto, Gesù dolce, tu sei tutto il mio bene, la mia gioia, io tutto tuo, niente di me. Degnati, Signore, di accogliermi tra i servi della tua casa. E perdonami come era giusto che ti servissi, e io non ho accolto, non ho stimato abbastanza gli immensi benefici dell'amor tuo». Quei pochi che erano rimasti nella stanza poterono notare che mentre Salvatore sussurrava la sua ultima preghiera, il suo viso diveniva raggiante. Le mani stringevano il crocifisso mentre le labbra pronunziavano lentamente le ultime parole: «Nelle tue mani, Signore, raccomando il mio spirito. Gesù, Maria». Gli occhi si spensero, il labbro si fermò. Era il pomeriggio del 18 marzo del 1567, di venerdì. Aveva 47 anni di età. Subito dopo la morte il viso riacquistò il suo colorito e, come annota il padre Sequi nella vita, nella stanza si diffuse inspiegabilmente un profumo soave. Il corpo non si irrigidì. Mentre su Cagliari scoppiava improvvisamente una violentissima tempesta che faceva muovere tutte le campane dei campanili che suonavano da sole, a voler annunziare a tutta la città che il santo concittadino di adozione, Fra Salvatore, era entrato nella gloria del cielo, da dove avrebbe protetto la città. La salma restò esposta per 3 giorni per dare la possibilità a tutta la città di recarsi a dare l'estremo saluto al suo santo benefattore. Al terzo giorno si svolse il rito funebre presieduto dall'arcivescovo. Giunto il momento della tumulazione, la forza pubblica dovette intervenire per calmare la folla che non voleva rassegnarsi di andar via senza portare con sé qualche reliquia. La salma venne deposta in una fossa ricavata all'interno della cappella di San Francesco, e da quell'istante la tomba divenne un punto di attrazione di tutti. Dalla città e dintorni, dal giorno stesso del funerale, iniziò un pellegrinaggio ininterrotto. E proprio il giorno stesso del funerale avvenne il primo fatto straordinario. Una donna gravemente rattrapita, senza speranza, di un paese lontano da Cagliari, avendo sentito parlare del frate che faceva guarigioni, si era fatta accompagnare dal marito sopra un carro trainato da buoi. Quale fu l'amara sorpresa nel sapere che il frate era morto ed era stato sepolto poche ore prima. Il marito, colto da un impulso di collera per tutto il viaggio e la fatica, sollevò la moglie dallo sgabello dove si era adagiata e di peso la mise sul sepolcro di Fra Salvatore. Con l'animo agitato uscì dalla chiesa per sistemare i buoi e provvederli di cibo, mentre la moglie, rimasta sola, buttata sulla tomba, non si perse d'animo. Si rivolse a Fra Salvatore come fosse stato vivo e, dopo pochi istanti, la donna cominciò a avvertire la sensazione di riprendere le forze. Tentò di alzarsi, cosa che da tempo le era impossibile, e di botto si trovò, piangendo di gioia, in ginocchio davanti alla tomba, dove fino a pochi minuti prima inerte era stata deposta dal marito. Ella gridava: «Sono guarita, sono guarita! Fra Salvatore mi ha guarito! Grazie, Fra Salvatore!» Lo stupore fu indescrivibile, la notizia si sparse con la rapidità, diffondendosi oltre le mura di Cagliari, anche oltre il mare. Il suo culto si diffuse soprattutto nei domini spagnoli, in Europa, in America centrale e America latina. In quel periodo in cui la riforma protestante si dilatava, creando scissioni all'interno della Chiesa, provocando scandali, apostasia, la presenza umile di Fra Salvatore fu una solida difesa della religione cattolica. La sua azione umile e silenziosa, accompagnata dal dono dei miracoli, si rivelò di grande efficacia per inculcare la devozione alla Madre di Dio e la necessità di accostarsi ai sacramenti della confessione e dell'Eucarestia, che appunto i protestanti negavano. Bene, chiediamo a questo grande santo, San Salvatore d'Aorta, di instillarci una profonda fiducia e devozione nella Beata Vergine Maria, che tutto può ottenere presso il trono di Dio, desiderando anzitutto di riformare la nostra vita, ecco, di accostarci ai santi sacramenti con fede viva e proposito sincero, ecco, di crescere sempre più nell'amore di Dio, di compiere la sua volontà, di farci santi e giungere così in quel regno dei cieli dove San Salvatore d'Orta ci attende. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Salvatore d'Orta prega per noi. Ave Maria.